Siamo a Trieste, dove il 24 giugno si è tenuta la seconda edizione della Smarza Pride. Pride indecorosa, queer, fuori e contro le logiche istituzionali, contro il rainbow washing. E per parlarne di più e per farci raccontare com'è andata, siamo collegati con Giovanni di Smarza Pride. Ciao Giovanni.
Ciao Maria, ciao.
Allora, intanto raccontaci qual è stato il percorso che vi ha portato a questa seconda Smarza Pride.
Allora, certo, l'anno scorso abbiamo fatto partire un percorso verso la prima Smarza Pride, che era questa, è stato questo momento di primo Pride effettivamente antistituzionale, conflittuale del Friuli Venezia Giulia, era a Trieste. Dopodiché, dopo questa giornata di lotta e festa, ovviamente abbiamo deciso di continuare il nostro percorso e abbiamo continuato durante tutto l'inverno a vederci, sviluppando diversi percorsi di confronto, eventi in cui poter divulgare quello che sentivamo di voler affrontare durante questo percorso, e abbiamo deciso verso marzo di aprire un percorso invece verso un secondo Pride, una seconda Pride che è stata la Smarza Pride del 24 giugno, sempre a Trieste, che portasse dei temi che fossero altri rispetto a quelli delle manifestazioni ufficiali, diciamo quelle istituzionali. In Friuli Venezia Giulia abbiamo l'FVG Pride, che è questo Pride che invece è più istituzionale, come diciamo in tutta Italia è molto incentrato sulla rivendicazione di diritti, della difesa statale, poi tutte delle tematiche, data diciamo il dibattito pubblico recente sulle famiglie, sulle adozioni. Questo a Trieste invece ci siamo concentrati molto di più sui percorsi che abbiamo affrontato durante l'anno, e principalmente si sono incentrati su tre tematiche principali, che sono l'identità di genere, come la viviamo, abbiamo fatto dei percorsi di assemblee ed eventi in cui ne abbiamo discusso, come vorremmo viverla, la violenza queerfobica e violenza istituzionale, è un altro filone dettato dalla necessità di un discorso da affrontare sulla salute e sulla sanità dal punto di vista queer. Quindi ci siamo concentrati sul siero coinvolgimento nella prima parte dell'anno dopo il Pride, quindi fino a dicembre. Abbiamo fatto un po' di eventi, assemblee sull'HIV, un po' anche di autoformazione sulle lotte che ci sono state finora e quant'altro. E poi anche un filone sempre legato alla sanità, riguardante un approccio dal basso da parte di persone queer, perché appunto abbiamo anche fatto dei sondaggi anonimi in cui abbiamo chiesto come vivete il vostro rapporto con la sanità, quali sono le vostre esperienze, e la maggior parte delle esperienze erano esperienze negative di situazioni in cui non venivano riconosciute le proprie identità, oppure si era esposti a violenza da parte del personale medico che arbitrariamente decideva di applicare pratiche effettivamente, dalle testimonianze che ci hanno dato, effettivamente puntate a provocare dolore, ad esempio. E quindi abbiamo deciso di provare a sviluppare delle assemblee in cui si parlasse della sanità, di come vogliamo che venga sviluppata, e quindi a partire dalle soggettività che effettivamente le attraversano, quindi un approccio più dal basso che rispetti le identità e le necessità di tutte le persone. Questi sono i tre filoni che abbiamo sviluppato di quest'anno e che ci hanno portato al Pride del 24 giugno.
Ecco, mi sembrano tutti aspetti decisamente interessanti. Se hai voglia di soffermarti sulla sanità, che mi sembra uno dei nodi cruciali per molte persone e che in questi anni hanno visto peggiorare sensibilmente le proprie possibilità di accesso. Io penso che ad esempio, non so come sia in Friuli Venezia Giulia, ma in Piemonte c'è un unico centro al quale si possono rivolgere le persone trans per tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta, creando delle file infinite con tutto quello che ne consegue in termini di sofferenze, ma anche di costi. Perché se uno è di Torino è relativamente facile, ma se una persona arriva dall'Ossola o da una delle valli di Aosta, diventa decisamente più complicato in termini di tempi, soldi, poter accedere a questo tipo di servizi. Come funziona dalle vostre parti?
È appunto una delle testimonianze che abbiamo raccolto tramite questi sondaggi anonimi, parlava proprio di questo. Era una persona trans che voleva affrontare il percorso di sostegno psicologico verso la transizione, quello obbligatorio diciamo, e ha provato a cercarlo anche mettendosi in contatto con gruppi organizzati di persone trans, e in Friuli Venezia Giulia non c'è una struttura pubblica che offra questo percorso qui. E appunto la testimonianza che ci ha riportato era dettata dalla frustrazione di doversi affidare al privato per affrontare una transizione, e appunto l'intenzione a non farlo perché banalmente non poteva permetterselo. E abbiamo parlato anche di questo, abbiamo parlato della privatizzazione appunto e del fatto che siamo costrette ad accedere alla sanità, fondamentalmente per la maggior parte di noi dal privato, perché non c'è possibile, non ci sono i costi effettivamente in cui poter farlo dal pubblico. Dopodiché appunto altre testimonianze che abbiamo raccolto erano proprio dettate dalla fragilità a cui si era esposte nel momento di visite mediche, ad esempio. Questa che ho in mente in questo momento è riguardante invece una visita fatta nel pubblico, in cui una persona, ad esempio androgena, è stata sottoposta a violenza da parte del medico che la stava curando, perché ha effettivamente esercitato delle pressioni su cicatrici e cose in modo tale da fargli male. E confrontandosi con altri medici è saltato fuori che questa visita qui non avrebbe mai dovuto farla, quindi questa persona qui era effettivamente esposta alla violenza del personale medico in quel momento, che arbitrariamente ha deciso, in base alle sue idee, chiamiamole così, di esercitare violenza su quella persona. Noi questo abbiamo, durante l'assemblea, abbiamo voluto discutere sul fatto che non accettiamo il fatto che i luoghi di cura, che devono essere gli ospedali, li viviamo fondamentalmente come dei luoghi di violenza, invece, in cui si è abbandonati a se stessi, si è sottoposti appunto alla violenza delle persone che si trovano a fare lavoro di, chiamiamola, cura, e spesso anche, ad esempio, nei centri di malattie sessualmente trasmissibili ci vengono fatte delle interviste che mettono magari anche a disagio, magari non riconoscendo certe relazioni non normate, il poliamore mai esistito, come la poligamia, oppure la bisessualità, non capire se una persona potesse, una donna potesse andare potesse andare a letto con un uomo gay, ad esempio. Questa opzione qui, per l'America che ci siamo ritrovati al centro di malattie sessualmente trasmissibili, non era un'opzione contemplata, ad esempio. Quindi un non riconoscimento di comportamenti che alla fine sono quelli che ci caratterizzano durante tutte le nostre vite, che invece, arrivati lì, nei luoghi che sono prestati alla cura delle nostre soggettività, non ci veniamo riconosciute. Per cui abbiamo espresso l'intenzione di avviare dei percorsi che ancora non abbiamo ben chiaro come poter effettivamente agire in modo che possa essere effettivamente utile, effettivamente funzionale, ovviamente. Però l'intenzione è quella di provare a riportare l'approccio della sanità su un'attenzione verso le soggettività e sulle differenze delle varie soggettività, sessualità, affettività che ci caratterizzano. Ecco.
Molto spesso vengono medicalizzate persone che non avrebbero bisogno di essere medicalizzate. Questo è l'altro dato, no? Il sostegno, il cosiddetto sostegno psicologico, ma è perché in qualche modo si mette in discussione la volontà della persona di effettuare una determinata scelta. Allora viene incaricato un esperto il quale deve decidere se la tua volontà è reale o è finta. E questo, come dire, di fronte a persone capaci di intendere di volere, come si suol dire, è di fatto un'infantilizzazione, una negazione che questa soggettività si possa esprimere davvero, perché uscire dalla norma ti trasforma in anormale, e trasformandoti in anormale ti fa diventare anche un tantino matto. E bisogna ben capire se questa mattana tu la vuoi fare davvero o meno. E questa è una logica pesantissima. È anche per questo che si cercano spesso, voglio dire, professionisti o professioniste legate al mondo dei compagni, ma non è sempre così facile, non è scontato e spesso non è gratuito, questo è l'altro aspetto. Per cui l'accesso a determinati servizi indispensabili per poi effettuare, che so, un percorso di transizione, in qualche modo finisce con l'avere anche una connotazione di classe.
Ad esempio, un altro fatto riguardante la privatizzazione. Qua a Trieste abbiamo, ne parlo perché domani saremo in piazza per questo, assieme a Non Una di Meno. A Trieste abbiamo 4 consultori familiari in questo momento, che prendono in carico già il doppio delle persone, più del doppio delle persone che dovrebbero fare per legge, e questi 4 consultori stanno venendo dimezzati a 2, per cui ci saranno, secondo l'azienda sanitaria locale, ci dovrebbero essere soltanto 2 consultori, che piuttosto che le 21.000 persone assegnate ne avranno 100.000, e questo è un altro aspetto che appunto affronteremo domani, saremo in piazza assieme a Non Una di Meno contro questi tagli alla sanità pubblica, ecco.
Sì, tagli significativi nel caso specifico, perché poi il mancato un po' di tosse oggi. Il mancato accesso a determinati servizi significa ridurre anche la possibilità di fare l'IVG, o sbaglio?
Come, scusa?
Significa anche ridurre la possibilità di fare l'interruzione volontaria di gravidanza.
Eh sì, certo.
Com'è andata la Pride? Raccontaci un po'.
Ma allora, è stata una giornata frequentatissima, diciamo, durante queste assemblee abbiamo anche avuto una buona partecipazione, e quella giornata lì ci siamo proprio prese una giornata di festa, che fosse una giornata sì di festa ma anche di lotta, per cui abbiamo avuto piacere di chiamare alcune performers locali che si sono potute esibire, hanno avuto visibilità del mondo queer durante questa giornata, e soprattutto abbiamo avuto l'occasione di portare una quantità, diciamo, ingente di interventi politici che abbiamo, diciamo, ne abbiamo sentito la carenza in altri Pride che abbiamo frequentato, per cui abbiamo portato veramente tanti interventi, a partire appunto dalla sanità, quindi anche collaborando con il nodo locale di Non Una di Meno. Abbiamo parlato di carriere alias e università. Abbiamo parlato di violenza istituzionale, di repressione. A Trieste in questo momento c'è un inasprimento delle misure repressive verso il movimento, quindi ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di, appunto, violenza queerfobica, abbiamo parlato di spazi di cura, perché durante quest'anno abbiamo anche sviluppato, ad esempio, un percorso di consultoria in cui ci siamo presi dei momenti per condividere le nostre esperienze proprio personali, e partendo da quelle, dalla condivisione di questi momenti ed esperienze, appunto, abbiamo provato a sviluppare anche degli obiettivi che potessero essere politici. Ci siamo soffermati molto sul creare degli spazi sicuri durante il corteo, quindi ci siamo organizzati in quello che abbiamo chiamato Punto Viola, e fondamentalmente consistevano in pratiche di mutuo aiuto durante quella giornata, per cui abbiamo fatto molti interventi sul consenso, sia per quanto riguarda gli approcci alle persone che per, ad esempio, per i fotografi, perché i Pride sono dei momenti eccezionali durante la vita delle persone, e abbiamo la consapevolezza che non tutte possono permettersi di apparire sui giornali senza avere ripercussioni poi durante tutto il resto della loro vita. Ci siamo concentrate ad esempio anche sulla gentrificazione, che a Trieste sta avanzando molto, sulle migrazioni, e quindi abbiamo avuto anche occasione, appunto, di portare anche alle persone che fondamentalmente durante il resto del percorso non erano presenti, perché ovviamente alle assemblee non parliamo di una partecipazione di 1500 persone come è stata quella di sabato, ma parliamo di numeri che sfiorano al massimo una cinquantina, forse in alcuni casi anche di più. Però, appunto, abbiamo avuto l'occasione di portare tutte le riflessioni, che erano quelle più conflittuali, quelle più politiche, anche a tutto questo pubblico, che in realtà ha molto apprezzato, e appunto c'è stata grande condivisione. Stiamo ricevendo anche in questi giorni, appunto, un sacco di ringraziamenti per quello che abbiamo portato in piazza, per cui ci fa un sacco piacere, appunto, vedere che non sono cose che ci diciamo solo tra di noi nel movimento, ma poi effettivamente anche le persone che non partecipano poi si trovano d'accordo e riusciamo a far scattare un attimo una scintilla anche nelle persone un po' più distanti, ecco.
Crescendo questo percorso di Pride critico, di Pride critica, anche a Trieste e più in generale in Friuli, mi sembra un aspetto decisamente interessante.
Sì, tra l'altro, diciamo, la vita per le persone queer qua non è poi così facile. Penso ad esempio, due settimane prima della nostra Pride c'era stato Black Fuji Pride, che è questo Pride regionale che si è tenuto a Pordenone. C'è stato un momento in cui il corteo, tra l'altro, passava davanti alla sede di Casa Pound, e in quel momento lì c'è stato un gruppo ingente di persone del Veneto Fronte Med, che è un agglomerato di gruppi neonazisti e neofascisti del Triveneto, si sono messi a bordo strada e hanno cominciato a fare saluti romani. Delle persone che da antifasciste volevano reagire dal corteo hanno subito il tentato allontanamento da parte delle forze dell'ordine, cioè non ai neofascisti ma ai partecipanti al corteo. Quindi, diciamo, questa è la situazione di Trieste. Un altro episodio che c'è stato sempre a Pordenone è stato ad esempio il lancio di rifiuti da una finestra da persone del corteo.
Decisamente pesante, e che denuncia un clima complicato da attraversare. D'altra parte, non so se voi ne avete parlato, ma questo governo, che dal punto di vista della politica economica fa le stesse cose dei governi che l'hanno preceduto, gialli verdi, gialli rosa, rosa rosa, rosa shocking, insomma il colore che vi pare, ma dal punto di vista, da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista dei tagli alla sanità, alla scuola, ai trasporti pubblici di vicinanza, ma per quello che riguarda invece l'attacco alle donne, alle soggettività non conformi, invece stanno dando enormi mazzate, sia dal punto di vista delle dichiarazioni verbali, ma in realtà anche dal punto di vista delle politiche attive. Se si pensa, non so, nella nostra regione, in Piemonte, sono arrivati a stanziare ben 1000 euro per le associazioni pro vita, che vengono di fatto pagate per infastidire le donne nei consultori e per cercare di indurle a non abortire. Ecco, questo è quello che viene fatto con i soldi pubblici da parte della Regione Piemonte. Credo che questo avvenga un po' ovunque e dà il segno della situazione. Voi avete parlato anche di questo aspetto?
Noi di questo aspetto non ne abbiamo parlato, però appunto so che a Trieste c'è la medesima situazione, ecco, perché qualche mese fa la stessa Donna di Meno di Trieste ha annunciato proprio dei fondi pubblici dedicati sempre ad associazioni pro vita e anche il fatto che avessero spazio all'interno degli ospedali pubblici. Quindi so che c'è a Trieste, non abbiamo parlato specificamente nelle nostre assemblee perché appunto ci siamo concentrate sugli aspetti che appunto ti dicevo prima.
Va bene, hai qualcosa che ritieni opportuno aggiungere o ci salutiamo?
Allora, cosa posso aggiungere?
Anche una nota bella, una nota di qualcosa che ti è piaciuto molto e non necessariamente la collezione delle sfighe che ci attanagliano tutti i giorni.
Ma sì, effettivamente no, è stata veramente una giornata alla fine di grande festa. C'è stata tanta rabbia perché appunto l'abbiamo espressa collettivamente tutte le persone che partecipavano al corteo, però alla fine le Pride sono belle appunto perché è un momento in cui tutte le socie, le trans che durante l'anno sono costrette a vivere di nascosto, comunque limitandosi perché appunto rischiamo di venire venate a sangue per strada, invece in quel momento lì a Trieste non era mai successo qualcosa del genere così evidente proprio, è stato proprio un momento di libertà in cui eravamo lì, eravamo proprio indecorose quest'anno, è stato veramente un momento di condivisione bellissima e di festa, soprattutto ci siamo divertite anche tantissimo.
Bene, felicemente indecorose, questo mi sembra la maniera migliore di concludere questa nostra diretta. Grazie Giovanni.
Grazie mille a te Maria.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.